Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Manuela Mandracchia legge Il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino.
Di che parlano i paladini a pranzo? Come al solito si vantano, dice Orlando. Devo dire che la battaglia da Aspromonte si stava mettendo male. Prima che io non abbattessi in duello il re Agolante e gli prendessi la Durlindana, c'era tanto attaccato che quando gli troncai di netto il braccio destro, il suo pugno restò stretto all'essa di Durlindana e dovetti usare le tenaglie per staccarlo. E a Girulfo: non per smentirti, ma esattezza vuole che Durlindana fosse consegnata dai nemici nelle trattative d'armistizio 5 giorni dopo la battaglia d'Aspromonte. Essa figura infatti in un elenco d'armi leggere ceduto all'esercito franco, tra le condizioni del trattato. Fa Rinaldo. Comunque, non c'è da mettere con Fusberta. Passando per i Pirenei, quel drago che ho affrontato l'ho tagliato in due con un fendente e sapete che la pelle di drago è più dura del diamante. A Girulfo interloquisce. Ecco, vediamo di mettere in ordine le cose. Il passaggio dei Pirenei è avvenuto in aprile. In aprile, come ognuno sa, i draghi mutano la pelle e sono molli e teneri come neonati. I paladini.
Ma sì, quel giorno un altro, se non era lì era in un altro posto. Insomma, è andata così, non è il caso di cercare il pelo nell'uovo.
Ma erano seccati. Quella Girulfo che ricorda sempre tutto, che per ogni fatto sa citare i documenti, che anche quando un'impresa era famosa, accettata da tutti, ricordata per filo e per segno da chi non l'aveva mai vista, ma che voleva ridurla a un normale episodio di servizio da segnalare nel rapporto serale al comando del reggimento. Tra quel che succede in guerra e quello che si racconta, poi, da quando è mondo, è corsa sempre una certa differenza. Ma in una vita di guerriero, che certi fatti siano avvenuti o meno, poco importa. C'è la tua persona, la tua forza, la continuità del tuo modo di comportarti, a garantire che se le cose non sono andate proprio così, punto per punto, però così avrebbero potuto pure andare. E potrebbero ancora andare in un'occasione simile. Ma uno come Agiruffo non ha nulla per sorreggere le proprie azioni, vere o false che siano. O sono messe giorno per giorno a verbale, segnate nei registri, oppure è il vuoto, il buio pesto. E vorrebbe ridurre così anche i colleghi, queste spugne di Bordeaux e di vanterie, di progetti che voltano al passato senza che siano stati mai al presente, di leggende che dopo essere state attribuite un po' all'uno, un po' all'altro, finiscono sempre per trovare il protagonista che fa per loro. Ogni tanto qualcuno chiama testimone Carlo Magno. Ma l'imperatore ha fatto tante guerre che confonde sempre l'una con l'altra e non ricorda bene neanche qual è quella che sta combattendo ora. Il suo compito è di farla, la guerra, e tutto al più di pensare a quella che verrà dopo. Le guerre già fatte sono andate come sono andate e quel che raccontano cronisti e cantastorie si sa che c'è da farci la tara. Guai se l'imperatore dovesse star dietro a tutti a far rettifiche. Solo quando salta fuori qualche grana che ha ripercussioni sull'organico militare, sui gradi, sull'attribuzione di titoli nobiliari o di territori, allora il re deve dire la sua. La sua per modo di dire, si capisce. Lì la volontà di Carlo Magno conta poco. Bisogna tenersi alle risultanze, giudicare in base alle prove che si hanno e far rispettare leggi e consuetudini. Perciò quando lo interpellano si stringe nelle spalle, si mantiene sulle generali e alle volte se la cava con un... ma chissà. Tempo di guerra, più balle che terra. E tira via. A quel cavaliere Agirulfo dei Guildiverni che continua ad appallottolare molliche e a contestare tutte le vicende che, anche se riportate in una versione non del tutto esatta, sono le autentiche glorie dell'esercito franco, Carlo Magno vorrebbe appioppare qualche noiosa corvè. Ma gli hanno detto che i servizi più fastidiosi sono per lui delle ambite prove di zelo e quindi è inutile. «Non vedo perché tu debba guardare tanto per il sottile, Agirulfo», disse Olivieri. «La gloria stessa delle imprese tende ad amplificarsi nella memoria popolare e ciò prova che è gloria genuina, fondamento dei titoli e dei gradi da noi conquistati». «Non dei miei», lo rimbeccò Agirulfo. «Ogni mio titolo e predicato l'ho avuto per imprese ben accertate e suffragate da documenti inoppugnabili».
«Con la cresta», disse una voce.
«Chi ha parlato mi renderà ragione», disse Agilulfo alzandosi.
«Calmati, sta buono», gli fecero gli altri. «Tu che hai sempre da eccepire sulle imprese degli altri, non puoi impedire che qualcuno trovi da ridire sulle tue».
«Io non offendo nessuno. Mi limito a precisare dei fatti con luogo e data e tanto di prove».
«Sono io che ho parlato. Anch'io preciserò».
Un giovane guerriero s'era alzato, pallido. «Vorrei proprio vedere, Torrismondo, che tu trovassi nel mio passato qualcosa di contestabile», disse Agilulfo al giovane, che era appunto Torrismondo di Cornovaglia. «Vuoi forse contestare, per esempio, che fui armato cavaliere perché esattamente 15 anni fa salvai dalla violenza di 2 briganti la vergine figlia del re di Scozia, Sofronia?»
«Sì, lo contesterò. 15 anni fa Sofronia, figlia del re di Scozia, non era vergine».
Un brusio corse per tutta la lunghezza della tavola. Il codice della cavalleria allora vigente prescriveva che chi aveva salvato dal pericolo certo la verginità d'una fanciulla di nobile lignaggio fosse immediatamente armato cavaliere. Ma per aver salvato da violenza carnale una nobil donna non più vergine era prescritta solamente una menzione d'onore e soldo doppio per 3 mesi. «Come puoi sostenere questa che è un'offesa non solo alla mia dignità di cavaliere, ma a una dama che ho preso sotto la protezione della mia spada?»
«Lo sostengo».
«Le prove?»
«Sofronia è mia madre!»
Grida di sorpresa si levarono dai petti dei paladini. Il giovane Torrismondo non era dunque figlio dei duchi di Cornovaglia?
«Sì, nacqui 20 anni fa da Sofronia, allora 13enne», spiegò Torrismondo. «Ecco il medaglione della Real Casa di Scozia».
E frugatosi in petto ne trasse una bolla appesa a una catenina d'oro. Carlo Magno, che fino allora aveva tenuto viso e barba chinati su un piatto di gamberi di fiume, giudicò fosse venuto il momento di levare lo sguardo.
«Giovane cavaliere», disse dando alla sua voce la maggiore autorità imperiale, «vi rendete conto della gravità delle vostre parole?»
«Pienamente», disse Torrismondo,
«e per me ancor più che per altri».
C'era silenzio intorno. Torrismondo stava disconoscendo la sua filiazione dal duca di Cornovaglia, che gli era valsa, come cadetto, il titolo di cavaliere. Dichiarandosi bastardo, sia pur d'una principessa di sangue reale, egli andava incontro all'allontanamento dall'armata. Ma ben più grave era la posta in gioco per Agilulfo. Prima di imbattersi in Sofronia, aggredita dai malfattori e di salvarne la purezza, egli era un semplice guerriero senza nome, in un'armatura bianca che girava il mondo all'avventura. O meglio, come presto si era saputo, era una bianca armatura vuota senza guerriero dentro. La sua impresa in difesa di Sofronia gli aveva dato diritto ad essere armato cavaliere. Il cavalierato di Selimpia Citeriore, essendo in quel momento vacante, egli aveva assunto quel titolo. La sua entrata in servizio e tutti i riconoscimenti, i gradi, i nomi che si erano aggiunti poi, erano in conseguenza di quell'episodio. Se si dimostrava l'inesistenza ad una verginità di Sofronia da lui salvata, anche il suo cavalierato andava in fumo e tutto quello che egli aveva fatto dopo non poteva essere riconosciuto come valido a nessun effetto e tutti i nomi e i predicati venivano annullati e così ognuna delle sue attribuzioni diventava non meno inesistente della sua persona.
«Ancor bambina mia madre restò incinta di me», raccontava Torrismondo. «E temendo le ire dei genitori quando avessero appreso il suo stato, fuggì dal castello reale di Scozia e andò vagando per gli altopiani. Mi diede alla luce al sereno in una brughiera e m'allevò vagando per campi e boscaglie dell'Inghilterra fino all'età di 5 anni. Questi primi ricordi sono quelli del più bel periodo della mia vita, che l'intrusione di costui interruppe. Rammento il giorno. Mia madre m'aveva lasciato a guardia della nostra spelonca, mentre ella andava come al solito a rubar frutta nei campi. Incappò in 2 briganti da strada che volevano abusare di lei. Forse avrebbero finito per fare amicizia. Spesso mia madre si lamentava della sua solitudine. Ma arrivò quest'armatura vuota in cerca di gloria e sgominò i briganti. Riconosciuta mia madre come di stirpe regale,
la prese sotto la sua protezione e la condusse al più vicino castello, quello di Cornovaglia, affidandola ai duchi. Io intanto ero rimasto nella spelonca, solo e affamato. Mia madre, appena poté, confessò ai duchi l'esistenza del figlioletto che aveva forzatamente abbandonato. Fu cercato da servi muniti di torce e portato al castello. Per salvare l'onore della famiglia di Scozia, legata ai Cornovaglia da vincoli di parentela, fui adottato e riconosciuto come figlio dal duca e dalla duchessa. La mia vita fu tediosa e oberata di costrizioni, come sempre quella dei cadetti di nobili famiglie. Non mi fu più dato di vedere mia madre, che prese il velo in un lontano convento. Il peso di questa montagna di falsità, che ha distorto il corso naturale della mia vita, m'ha gravato addosso fin qui. Ora finalmente sono riuscito a dire la verità. Qualsiasi cosa accada, per me sarà certo meglio di come è stato finora. Tavola s'era intanto servito il dolce, un pan di Spagna dagli strati sovrapposti di delicati colori, ma tant'era lo sbalordimento a quella sequela di rivelazioni che nessuna forchetta si levava verso le bocche ammutolite. «E voi? Cosa avete da dire su questa storia?» chiese Carlo Magno da Agilulfo. Tutti notarono che non aveva detto «cavaliere». «Sono menzogne. Sofronia era fanciulla. Sul fiore della sua purezza riposa il mio nome e il mio onore». Potete provarlo? Cercherò Sofronia.
Pretendete di trovarla tal quale 15 anni dopo, disse Maligno a Stolfo. Le nostre corazze di ferro battuto hanno una durata ben più breve.
Prese il velo subito dopo che l'avevo affidata a quella pia famiglia.
In 15 anni, coi tempi che corrono, nessun convento della cristianità si salva da dispersioni e saccheggi, e ogni monaca ha il tempo di smonacarsi e rimonacarsi almeno 4 o 5 volte.
Comunque una castità violata presuppone un violatore. Lo troverò e avrò da lui testimonianza della data sino alla quale Sofronia poté considerarsi ragazza.
«Vi do licenza di partire all'istante, se lo desiderate», disse l'imperatore. «Penso che in questo momento nulla vi stia più a cuore del diritto di portare nome e armi che ora vi viene contestato. Se questo giovane dice il vero, non potrei tenervi in servizio, anzi non potrei considerarvi sotto nessun punto di vista, nemmeno per gli arretrati del soldo».
E Carlo Magno non poteva impedirsi dal dare al suo discorso un timbro di sbrigativa soddisfazione, come a dire «Vedete che abbiamo trovato il sistema di liberarci di questo seccatore?». L'armatura bianca ora pendeva tutta in avanti, e mai come in quel momento aveva dato a vedere d'essere vuota. La voce ne usciva appena distinguibile. «Sì, mio imperatore. Andrò».
«E voi?» Carlo Magno si rivolse a Torismondo. «Vi rendete conto che dichiarandovi nato fuori dal matrimonio non potete rivestire il grado che vi spettava per i vostri natali? Sapete almeno chi sarebbe vostro padre? Avete speranza di farvi riconoscere da lui?»
«Non potrò mai essere riconosciuto».
«Non è detto. Ogni uomo giunto avanti negli anni tende a far tornare tutti i conti nel bilancio della sua vita. Anch'io ho riconosciuto tutti i figli avuti da concubine, ed erano molti, e certo qualcuno non sarà neanche mio».
«Mio padre non è un uomo».
«E chi è mai? Belzebù?»
«No, sire», disse calmo Torismondo.
«Chi allora?»
Torismondo avanzò nel mezzo della sala, pose un ginocchio a terra, levò gli occhi al cielo e disse: «È il sacro ordine dei cavalieri del Sangral». Un mormorio corse il banchetto. Qualcuno dei paladini si segnò. «Mia madre era una bambina ardimentosa», spiegò Torrismondo, «e correva sempre nel più profondo dei boschi che circondavano il castello. Un giorno, nel fitto della foresta, si imbatté nei cavalieri del Sangral, là accampati per fortificare il loro spirito nell'isolamento del mondo. La bambina si mise a giocare con quei guerrieri e da quel giorno ogni volta che poteva eludere la sorveglianza familiare raggiungeva l'accampamento. Ma in breve tempo, da quei giochi fanciulleschi, tornò incinta. Carlo Magno restò un momento pensieroso, poi disse:
«I cavalieri del San Graal hanno fatto tutti voto di castità e nessuno di loro potrà mai riconoscerti come figlio».
«Né io d'altronde lo vorrei», disse Torrismondo. «Mia madre non m'ha mai parlato d'un cavaliere in particolare, ma m'ha educato a rispettare come padre il sacro ordine nel suo complesso».
«Allora», soggiunse Carlo Magno, «l'ordine nel suo complesso non risulta legato a nessun voto del genere. Nulla vieta dunque che si riconosca padre d'una creatura. Se tu riesci a raggiungere i cavalieri del San Graal e a farti riconoscere come figlio di tutto il loro ordine, considerato collettivamente, i tuoi diritti militari, date le prerogative dell'ordine, non sarebbero diversi da quelli che avevi come figlio d'una nobile famiglia».
«Partirò», disse Torrismondo. Serata di partenze quella sera là nel campo dei Franchi. Agilulfo preparò meticolosamente il suo equipaggio e il suo cavallo. E lo scudiero Gurdulù arraffò casaccio coperte, striglie, pentole, ne fece un mucchio che gli impediva di vedere dove andava, prese dalla parte opposta del suo padrone e galoppò via, perdendo per strada ogni cosa. Nessuno era venuto a salutare Agilulfo che partiva, tranne che poveri staffieri, mozzi di stalla e fabbri di fucina, i quali non facevano troppe distinzioni tra l'uno e l'altro, e avevano capito che questo era un ufficiale più fastidioso, ma anche più infelice degli altri. I paladini, con la scusa che non erano avvertiti dell'ora della partenza, non vennero. E d'altronde non era una scusa. Agilulfo, da quando era uscito dal banchetto, non aveva più rivolto la parola a nessuno. La sua partenza non fu commentata. Distribuite le mansioni in modo che nessuno dei suoi incarichi restasse scoperto, l'assenza del cavaliere inesistente fu considerata degna di silenzio, come per un'intesa generale. L'unica a restarne commossa, anzi sconvolta, fu Bradamante. Corse alla sua tenda. «Presto!» chiamò governanti, sguattere, fantesche. «Presto!» e gettava all'aria panni e corazze, lance e finimenti. «Presto!» e lo faceva non come suo solito nello spogliarsi o in uno scatto d'ira, ma per mettere in ordine, per fare un inventario delle cose che c'erano e partire. «Preparatemi tutto! Io parto! Parto! Non resto qui un minuto di più!» Lui se n'è andato, l'unico per cui questa armata aveva un senso, l'unico che poteva dare un senso alla mia vita e alla mia guerra. E adesso non resta altro che una cozzaglia di beoni e violenti, me compresa. E la vita è un rotolarsi tra letti e bare, e lui solo ne sapeva la geometria segreta, l'ordine, la regola per capirne il principio e la fine. E così dicendo indossava pezzo a pezzo l'armatura da campagna, la guarnacca color pervinca, e presto fu pronta in sé, la mascolina in tutto, tranne che nel fiero modo che hanno d'essere virili certe donne, veramente donne, e spronò il cavallo al galoppo, travolgendo palizzate e funi di tende e bancarelle di salumai, e presto sparì in un alto polverone. Quel polverone vide Rambaldo, che correva a piedi a cercarla, e le gridò: «Dove vai? Dove vai, Bradamante? Ecco, io sono qui, per te, e tu vai via!» Con quella testarda indignazione di chi è innamorato e vuol dire: «Sono qui, giovane, carico d'amore, come può il mio amore non piacerle? Cosa mai vuole costei che non mi prende, che non mi ama? Cosa può volere di più di quel che io sento di poterle e di doverle dare?» E così imperversa, e non si dà ragione, a un certo punto l'innamoramento di lei è pure innamoramento di sé innamorato di lei, è innamoramento di quel che potrebbero essere loro due insieme e non sono. E in questa furia Rambaldo correva alla sua tenda, preparava a cavallo, armi, bisacce, partiva anch'egli, perché la guerra la combatti bene soltanto dove tra le punte delle lance intravedi una bocca di donna, e tutto, le ferite, il polverone, l'odore dei cavalli, non ha sapore che di quel sorriso. Anche Torrismondo partiva quella sera. Triste anche lui pieno di speranza. Era il bosco che voleva ritrovare, l'umido scuro bosco dell'infanzia, la madre, le giornate della grotta e più in fondo la pura confraternita dei padri, armati e veglianti attorno ai fuochi di un nascosto bivacco, vestiti di bianco, silenziosi, nel più fitto della foresta, i rami bassi che quasi sfiorano le felci e dalla terra grassa nascono funghi che mai vedono il sole. Carlo Magno, levatosi dal banchetto, un po' traballante sulle gambe, sentite tutte quelle notizie di improvvise partenze, s'avviava al padiglione reale e pensava ai tempi in cui a partire erano Astolfo, Rinaldo, Guidon Selvaggio, Orlando, per imprese che finivano poi nei cantari dei poeti. Mentre adesso non c'era verso di muoverli di qui a lì, quei veterani, tranne che per gli stretti obblighi del servizio. «Che vadano! Son giovani! Che facciano!» diceva Carlo Magno. Con l'abitudine propria degli uomini d'azione a pensare che il movimento sia sempre un bene, ma già con l'amarezza dei vecchi che soffrono il perdersi delle cose d'una volta più di quanto non godano il sopravvenire delle nuove. Sera mi sono messa a scrivere più svelta. Dal fiume non viene altro che il rombo lassù della cascata. Alla finestra volano muti pipistrelli. Abbaia qualche cane. Qualche voce risuona dai fienili. Forse non è stata scelta male questa mia penitenza dalla madre badessa. Ogni tanto mi accorgo che la penna ha preso a correre sul foglio, come da sola, e io a correrle dietro. È verso la verità che corriamo, la penna e io. La verità che aspetto sempre che mi venga incontro dal fondo d'una pagina bianca e che potrò raggiungere soltanto quando a colpi di penna sarò riuscita a seppellire tutte le accidie, le insoddisfazioni, l'astio che sono qui chiusa a scontare. Poi basta il tonfo d'un topo, il solaio del convento ne è pieno, un buffo di vento improvviso che fa sbattere l'impannata, proclive sempre a distrarmi ma affretto ad andarla a riaprire. Basta la fine di un episodio di questa storia e l'inizio di un altro, o soltanto l'andare a capo d'una riga, ed ecco che la penna è ritornata pesante come una trave e la corsa verso la verità si è fatta incerta. Ora devo rappresentare le terre attraversate da Gilulfo e dal suo scudiero nel loro viaggio. Tutto qui su questa pagina bisogna farci stare. La strada maestra polverosa, il fiume, il ponte. Ecco a Gilulfo che passa sul suo cavallo dallo zoccolo leggero, toc toc toc, pesa poco quel cavaliere senza corpo. Il cavallo può fare miglia e miglia senza stancarsi, e il padrone poi è instancabile. Ora sul ponte passa un galoppo pesante, tutum tutum tutum, è Gurdulù, che si fa avanti aggrappato al collo del suo cavallo. Le due teste così vicine che non si sa se il cavallo pensi con la testa dello scudiero o lo scudiero con quella del cavallo. Traccio sulla carta una linea dritta, ogni tanto spezzata da angoli, ed è il percorso di Agilulfo. Quest'altra linea, tutta ghirigori e andirivieni, è il cammino di Gurdulù. Quando vede svolazzare una farfalla, subito Gurdulù le spinge dietro il cavallo, già crede d'essere in sella non del cavallo ma della farfalla, e così esce di strada e vaga per i prati. Intanto Agilulfo cammina avanti, dritto, seguendo il suo cammino. Ogni tanto gli itinerari fuori strada di Gurdulù coincidono con invisibili scorciatoie. O è il cavallo che si mette a seguire un sentiero di sua scelta, poiché il suo palafreniere non lo guida. E dopo giri e giri, il vagabondo si ritrova a fianco del padrone sulla strada maestra. Qui, in riva al fiume, segnerò un mulino. Agilulfo si ferma a chiedere la strada. Gli risponde cortese la mugnaia e gli offre vino e pane, ma egli rifiuta. Accetta solo biada per il cavallo. La strada è polverosa e assolata. I buoni mugnai si meravigliano che il cavaliere non abbia sete. Quando egli è ripartito, arriva col rumore d'un reggimento al galoppo Gurdulù.
«Che l'avete visto, il padrone?»
«E chi è il tuo padrone?»
«Un cavaliere!» «No, un cavallo!»
«Sei al servizio di un cavallo?»
«No, è il mio cavallo che è al servizio di un cavallo!»
«E chi cavalca su quel cavallo?»
«Non si sa!»
«E sul tuo cavallo chi cavalca?»
«Ma domandatelo a lui!»
E nemmeno tu vuoi da mangiare né da bere. Sì, sì, mangiare, bere. E si ingozza. Questa che disegno adesso è una città cinta da mura. Agilulfo deve attraversarla. Le guardie alla porta vogliono che scopra il viso. Hanno l'ordine di non lasciar passare nessuno col volto nascosto, perché potrebbe essere il feroce brigante che imperversa nei dintorni. Agilulfo si rifiuta. Viene alle armi con le guardie. Forse il passaggio scappa. Oltre la città, questo che vado tratteggiando è un bosco. Agilulfo lo batte lungo e largo, finché non scova il tremendo bandito. Lo disarma e incatena, e lo trascina davanti a quegli sbirri che non volevano lasciarlo passare. Eccovi in ceppi chi tanto temevate. Oh, che tu sia benedetto, Bianco Cavaliere! Ma dici chi sei? E perché tieni chiusa la celata dell'elmo? Il mio nome è al termine del mio viaggio, dice Agilulfo, e fugge. Nella città c'è chi dice che è un arcangelo e chi un'anima del purgatorio. Il cavallo correva leggero, dice uno, come se non avesse nessuno in sella. Qui, dove finisce il bosco, passa un'altra strada, che raggiunge anch'essa la città. È la strada che percorre Bradamante. Dice a quelli della città: «Cerco un cavaliere dall'armatura bianca, so che è qui». «No, non c'è», le rispondono. «Se non c'è, è proprio lui». «Allora va a cercarlo dov'è? Di qui è corso via». «L'avete visto davvero? Un'armatura bianca che pare ci sia dentro un uomo». «E chi è se non un uomo?» «Uno che è più d'ogni altro uomo». «Mi paiono tante diavolerie le vostre», dice un vecchio. «Anche le tue, o cavaliere dalla voce dolce dolce». Bradamante sprona via. Dopo un poco, nella piazza della città, è Rambaldo che frena il suo cavallo. «Avete visto passare un cavaliere?» «Quale? Due ne sono passati e tu sei il terzo». «Quello che correva dietro all'altro». «È vero che uno non è un uomo?» «Il secondo è una donna». «E il primo?» «Niente». «E tu?»
«Io?
Io sono un uomo».
«Viva Dio!»
Manuela Mandracchia ha letto Il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino. Realizzazione tecnica di Luigi Amore e Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.